successa, che dopo qualche giorno questa grande indignazione, aver visto qualcosa che ricordava i lager nazisti, ebbene, diciamo, vedete oggi se ne sono tutti dimenticati e dimenticate, sembra che la cosa non sia successa, è stata buttata alle spalle, vabbè, senza sapere che per uno di questi problemi che poi escono sulle cronache dei giornali ve ne sono decine e decine di cui non si sa niente. Quindi invece che un'attenzione, una mobilitazione, che pure ci aspettavamo, così forse un po' ottimisti, però insomma qualcosa, e invece subito è finita. Bene, ci sentiamo tra qualche minuto, andiamo a iniziare con due interlocutori cui tratteremo proprio il trattamento sanitario obbligatorio, il TSO, quello che porta alla morte tanta gente, ma comunque uno strumento di tortura che ancora esiste in questo paese. Allora, 15 e 7 minuti primi, abbiamo in linea il professor Giorgio Antonucci, che salutiamo, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, diciamo lo spunto...
Ti sento male.
Allora, un attimo che provvediamo. Così un po' meglio?
Sì, a volte, ora va bene.
Ah, ok.
Allora, a volte c'è la voce che si allontana.
Va bene, dunque lo spunto per questa trasmissione, anche se sarebbe necessario e noi facciamo il nostro meglio per parlarne spesso, però è successo un fatto circa 10 giorni fa che credo tutti e tutte hanno visto, perché una rivista importante come l'Espresso ha messo in rete quindi visibile da tutti, il video delle 85-87 ore di supplizio a cui è stato sottoposto un maestro del Cilento, vicino alla provincia di Salerno, Francesco Mastro Giovanni, e perché è ritenuto appunto strano, diverso. Probabilmente la causa è stata addirittura una violazione del codice della strada, insomma. E è stato poi rincorso, catturato, sottoposto a un TSO, trattamento sanitario obbligatorio, che l'ha portato alla morte. E il video fa vedere con probabilmente dei supplizi spaventosi cui questa persona è sottoposta, che poi l'hanno condotta alla morte. Attualmente c'è in corso anche il processo, perché poi la cosa è andata avanti. Qualche familiare ha tenuto duro e ha cercato di mettere in moto, diciamo, anche un'inchiesta che ha portato sul tavolo degli imputati 18 operatori sanitari, tra medici e infermieri. Però, a parte le vicende processuali che a noi non ci interessano, vorremmo appunto farci spiegare dal professor Antonucci. Pronto adesso? Ci vorremmo far spiegare, al di là del fatto emotivo e della critica, diciamo, alla coscienza delle persone, dei cittadini italiani, che la cui indignazione è durata qualche giorno, forse un paio di giorni. Vabbè, ma a parte questo,
l'ha detto subito perché sia chiaro a tutti quelli che ascoltano e che vogliono capire e che sono interessati a capire, che questa non è un'eccezione ma è una regola. Cioè, ci sono moltissime persone che vengono prese con la forza, cioè portate via contro la loro volontà e portate in cliniche psichiatriche, e le conseguenze, se non sono queste che portano alla morte, sono comunque gravi, perché non c'è solo il fatto importantissimo che viene sottovalutato continuamente, che una persona viene presa con la forza e strappata la sua vita, ma questo è un punto grave, gravissimo, e poi viene presa con la forza e strappata la sua vita non perché c'è un'ipotesi di reato. L'ipotesi di reato è collegata con la magistratura, c'è la magistratura, c'è la difesa, ci sono delle regole, per cui è tutto un altro discorso, anche se quella è una cosa che va messa in discussione. Sì. Però qui invece, a un certo punto, per un giudizio arbitrario di un medico, oppure per un giudizio arbitrario di qualcuno che chiama il medico, la persona viene strappata dalla propria vita, e questo è gravissimo. Strappata dalla propria vita non perché ha fatto qualcosa di male, ma soltanto perché ci sembra che il suo pensiero non sia un pensiero che corrisponde a quello degli altri. Questo è un aspetto. L'altro aspetto più grave è che se si prende una persona con la forza per costringerla ad andare da qualche parte, si dichiara nello stesso tempo che quella persona non è in grado di decidere da sé. Allora gli si toglie il diritto di decidere sulla propria vita, e tutto questo senza particolari spiegazioni, cioè soltanto per l'idea di qualcuno che vede la persona strana. Queste due cose gravissime: strappare senza nessun procedimento giuridico la persona al proprio ambiente e svalutarne il pensiero fino a ridurre la persona che deve essere condotta da qualche parte perché non è in grado di decidere da sola. Queste due cose gravissime passano nascoste. Si parla continuamente in modo o appunto poco informato o ipocrita di superamento dei manicomi. Devo dire subito, perché sia chiaro al 100%, io ho lavorato con Basaglia, che Basaglia non ha mai preso posizione, né hanno preso posizione i basagliani, contro il ricovero obbligatorio. Ora, il ricovero obbligatorio, che ha queste caratteristiche, è il manicomio. Il manicomio è un luogo che può essere un ospedale civile, può essere all'ospizio, può essere nei vecchi istituti, non importa mica dov'è, non è il luogo che conta. Il manicomio è la possibilità di decidere che una persona non è in grado di provvedere a se stessa, di prendere le sue decisioni, e cade in mano degli altri in modo arbitrario e non riacquista più poi la sua possibilità di decidere, nel senso che ormai è chiaro socialmente che si decide al posto suo. Questo è il discorso, non il superamento dei vecchi manicomi, che non significa assolutamente niente. Non significa niente, non perché i manicomi non siano importanti, ma perché se i campi di concentramento o campi di sterminio sono esistiti perché c'era l'idea dell'ebreo o l'idea dello zingaro, certo, o l'idea del comunista che doveva essere eliminato. Più grave è quella dell'ebreo o dello zingaro, nel senso che venivano eliminati anche i bambini. Naturalmente i campi, non è che si dice superiamo i campi di concentramento, certo, si dice combattiamo contro il nazismo, combattiamo contro i pregiudizi sociali, combattiamo contro una società che non rispetta i suoi cittadini, combattiamo con una società che si definisce la nostra democratica e invece un cittadino può essere ad arbitrio portato via con la forza e non si può difendere perché qualunque cosa dice non viene ascoltato perché si pensa che le cose che dice non sono importanti o non sono logiche. Certo. Allora, o si affronta questo problema, e io lo dico non per teoria, io l'ho affrontato addirittura nell'altro secolo, purtroppo non sono più giovanissimo, negli anni 60, io ho cominciato nel 1966, 67, 60, fino al 68, poi anche in seguito, poi nel 68 sono andato appunto a lavorare con Cotti e nel 69 con Basaglia. Negli anni 60 dell'altro secolo avevo già deciso che i ricoveri obbligatori non debbono esistere e soltanto se si aboliscono i ricoveri obbligatori approvati legalmente, soltanto allora si inizia a fare un discorso nuovo. Naturalmente siamo a zero. Ci sono delle persone che in questo secolo, già avanzato, come appunto alcuni medici che hanno parlato, non so, che hanno detto che il trattamento sanitario obbligatorio, che significa ricoverare una persona contro la sua volontà, va regolamentato. Sarebbe come dire, cioè, appunto,
sì, che la
condanna a morte non va abolita ma va regolamentata.
Ecco, infatti, ecco, scusa ti interrompo, ma il problema è che in questi giorni, ti dicevo, c'è il processo, no? Perché queste 18 persone, medici, questi medici e infermieri sono stati messi sotto inchiesta perché appunto perché mancano, sì. Però ecco il PM
in certi momenti a sentirti male, non so come mai, però ho capito
che praticamente il pubblico ministero non li ha accusati della morte, sì, ma di mancata assistenza, quindi il PSO era giusto, però andava assistito.
Non ti sento, aspetta.
Allora vediamo adesso, adesso.
Pronto
adesso mi sento. Ecco, okay. E dicevo che l'imputazione non riguarda tanto la morte la sottoposizione a supplizio, come si vede nel video, ma mancata assistenza. Cioè il PM ha detto il TSO è giusto, però ci vuole un'assistenza più frequente. Tutto qua.
No? Volevo dire, sì. A volte ti sento, a volte no. Volevo dire a proposito di quello che mi stai chiedendo, no? Mi senti?
Io sì, benissimo.
Sì, no, devo dire che si parla appunto giustamente di tortura e di omicidio, perché qui di tortura e di omicidio si tratta, però appunto queste sono conseguenze. Se a un medico si dà la possibilità di decidere che qualcuno, perché magari ha detto che la notte parla con i diavoli, va bene, che qualcuno può essere preso facendo un certificato con la forza e portato dentro, se si dà questa possibilità poi tutto il resto è una conseguenza, perché il mettere una persona nelle mani degli altri dando agli altri il pieno potere significa portarla in una condizione necessariamente di svantaggio, in cui il fatto di essere maltrattata e a volte anche uccisa è una conseguenza che fa parte di questo impostazione, non è una conseguenza strana. Io ho lavorato a Gorizia con Basaglia, ho lavorato a Imola in due manicomi, ho visto manicomi in Italia e all'estero, i luoghi dove le persone vanno lì dentro con la forza perché si decide che non sono capaci di provvedere a se stessi e di pensare con la propria testa, sono luoghi così e lo saranno sempre. Allora o la smettiamo di impostare i problemi in questo modo e si va avanti, o continuiamo così e tanto vale dire che siamo come i nazisti. Certo. Giorni fa ho sentito in un documentario che in Norvegia, dopo la seconda guerra mondiale, siccome c'erano molti bambini che, come succede, erano nati da donne norvegesi e da soldati di occupazione, che in questo caso erano i tedeschi, questi bambini nati da un rapporto tra i tedeschi di occupazione e donne norvegesi sono stati messi in manicomio,
sì, sì,
perché si riteneva, data la loro origine, che era criticata politicamente, diciamo così, data la loro origine, non si ritenevano dei cittadini norvegesi e si mettevano da parte. E questo è Thomas Sats, volevo dire, che purtroppo è morto da poco tempo e che è quello che ha aperto tutta la critica a questi orrori di cui stiamo parlando.
Certo.
Thomas Sats ricorda che gli schiavi delle piantagioni, sì, che scappavano, sì, per liberarsi, venivano dagli psichiatri ritenuti malati di mente,
cioè
una malattia che era questa fuga dalle piantagioni.
Avevo
la ricerca dell'identità era una malattia.
Esatto,
allora, o si comincia a ragionare in un altro modo, e cioè si considera che gli uomini che fanno scelte diverse e hanno pensieri diversi, perché deve essere così, vanno rispettati tutti quanti, specialmente i più deboli, quelli che hanno meno difese. O si parte da questo nuovo discorso, oppure non si conclude niente, si continua a fare le stesse cose e poi anche i processi non servono a nulla, perché finiranno per dargli forse nessuna pena, forse una piccola pena, ma il problema non sono neanche loro, perché è anche poco intelligente processarli, perché fanno quello che il sistema gli ha indicato, il che non è molto glorioso, ma non è neanche un reato.
Certo. Senti, quindi vorrei
prendere...
Sì, mi senti adesso?
Pronto.
Sì.
Sì, appunto, volevo dire questo. Allora,
sì,
devo dire che qui in Italia c'è l'equivoco che si è detto che i manicomi non ci sono più. Intanto prima si è detto che il problema sono i manicomi, poi si è detto che non ci sono più, poi ogni tanto si vedono queste cose, anche se succedono spesso in continuazione. Io conosco un'infinità di persone che hanno passato guai per questo aspetto qui. Ma poi immaginati te sulla tua pelle, o io sulla mia pelle, o i cittadini che ci ascoltano sulla loro pelle, cosa significa che a un certo punto si sente bussare alla porta,
certo,
e arrivano due infermieri che ti dicono che te ne devi andare via con loro, e se tu ti opponi ti portano via con la forza. Sembra l'inizio del processo di Kafka.
Sì,
infatti,
sì,
lo stesso Kafka dice che i due signori che portano via K lo stringevano ai fianchi come si fa con i malati, e intende i malati in senso psichiatrico naturalmente,
certo,
perché gli altri è inutile stringere ai fianchi. Dunque, il problema è che se si accetta questo fatto, che ci sia una legge che prevede che un cittadino possa essere sequestrato per il suo pensiero, tutte le altre sono conseguenze che non si possono evitare.
Certo.
Ecco, poi ci può essere anche lo psichiatra buono,
sì, sì,
ma non cambia niente.
Okay,
se io vengo portato, certo, con la forza da qualche parte, da quel momento io non sono considerato un uomo che pensa, per cui se mi tratta male, mi torturano, mi uccidono, malissimo, ma anche se mi tratta bene sono veramente tagliato fuori lo stesso.
Certo. Ah, è stata abolita la persona. Un'ultima domanda.
Pronto?
Allora, mi senti adesso? Pronto?
Purtroppo c'è questo disturbo.
Vabbè,
la voce.
Adesso forse? Adesso?
Sì.
Allora, dal video si vede che quest'uomo, Mastro Giovanni, soffre molto. Ecco, che tipo di sofferenza induce il meccanismo del legare al letto di contenzione? Se ci puoi far, perché è difficile immaginarselo, chi non l'ha provato.
Sì, no, io sono arrivato a Imola nel 1973 e sono entrato su mia richiesta nel reparto dove erano tutti legati, cioè il reparto del 14 donne,
sì,
dove erano tutte legate, tutte quante, e ho passato un mese, notte e giorno, per slegarle una per una, e poi dopo non si reggevano in piedi, perché una persona che non si può muovere, un medico dovrebbe sapere che gli si atrofizzano i muscoli e che gli si indeboliscono gli organi. Io ho dovuto lavorare per rimetterle in piedi, per riabituarle a girare per il mondo, avevano paura di tutto, poi dopo col tempo siamo andati anche al Parlamento Europeo, siamo andati a Vienna, siamo andati a Strasburgo, siamo andati a Roma, siamo andati a Venezia, a Firenze, dopo, però l'ho riprese e lo so cosa vuol dire, però immaginiamocelo su noi stessi, immaginati cosa significa essere legato in un letto con le contenzioni, le gambe e le braccia o ancora peggio ugualmente la camicia di forza o altri mezzi anche che ci sono, cioè, a un certo punto per esempio ti viene un prurito oppure ti dolgono i muscoli oppure appunto ti viene il mal di stomaco, che fai? Uno desidera di morire, desidera di morire il prima possibile perché si è messi in una condizione contraria a tutti i diritti dell'essere vivente, una condizione che non dovrebbe esistere in nessun pensiero. Jack London ne parlava per il carcere, della contenzione, che è una cosa terribile, e infatti viene usata anche nelle carceri e nei manicomi giudiziari, ma che dei medici vengono a dire che curano le persone, non si sa poi di che cosa, tenendole legate a letto, come si è visto di Mastro Giovanni, e Mastro Giovanni rappresenta il simbolo di tutti quelli che sono in quella condizione, che un medico ci venga a dire che la castrazione è una terapia, che l'elettroshock è una terapia, che l'insulina coma, andare a finire in coma, è una terapia. Questa è una cosa così incredibile che soltanto il fatto che sia vero ci permette di... Ma se uno venisse appunto da un'altra cultura direbbe: ma chi sono questi qui? Chi sono questi uomini che dicono di curare le persone riducendole in questa condizione? Eppure sembra che siamo strani noi che ci si oppone a tutte queste cose, sembra che siano cose naturali. Naturalmente tutti sappiamo che quando una cosa è corrispondente al conformismo viene considerata logica, per cui appunto infatti quando bruciavano le streghe nelle piazze o quando appunto squartavano le persone e altre delicatezze, il popolo andava a applaudire o a divertirsi, andava lì a fare merenda per divertirsi, era uno spettacolo come dopo sarà il cinema. Allora cerchiamo di ragionare, liberiamoci dal conformismo, vediamo le cose come sono, e non mi sembra che ci resti molto spazio per questi individui qui, ma va affrontato il discorso alla radice, perché sennò si fa il processo, si dicono alcune stupidaggini e poi tutto continua come prima. Certo. Continua come prima.
Senti, tu ti sei trovato, l'hai raccontato, no? Soprattutto a Imola e anche altre parti, proprio
Pronto?
Mi senti adesso, Annaggia?
Sì, un pochino, sì.
Cioè, dicevo, ci puoi dire due parole del modo diverso?
Come?
Del modo diverso? Cioè, Aspettiamo.
C'è disturbo, sì. A volte la voce sparisce quasi.
Adesso?
Ora sì.
Allora, ecco, ho cambiato il microfono. Dunque, dicevo, tu ti sei trovato a operare in strutture appunto in cui al TSO, alla contenzione, anche quella farmaceutica e quella ovviamente fisica, ha rifiutato queste e hai usato un altro metodo. Qual è stato il metodo?
No, non è un altro metodo, se mi permetti.
Sì, infatti.
Cioè, ci sono dei metodi per uccidere, esatto, e dei metodi invece per difendere la libertà delle persone che non hanno niente in comune. Appunto, per cui io non ho usato l'altro metodo, sono entrato in un altro mondo, cioè sono passato, io ho cominciato a Firenze negli anni 60 a evitare gli internamenti in clinica psichiatrica perché ho capito che erano un'ingiustizia, come ho già detto, no? Io mi ricordo che quando ero ancora studente vidi portar via da una casa famiglia una donna ex prostituta che aveva avuto un conflitto con una del personale. Cioè c'erano leticate, ma niente di speciale, soltanto che decisero di chiamare appunto gli agenti del manicomio, e la donna appunto che era ospite di questa casa famiglia fu portata via. Io ero studente e mi opposi, ma non potetti fare niente. Da quella volta ho sempre pensato che questa abitudine di portare via le persone, che poi sono le persone che hanno meno potere, perché è chiaro, le persone che hanno potere non rischiano niente, oppure rischiano se sono nelle mani di chi ha più potere di loro, per cui il figlio dell'industriale può finire in manicomio se il padre che ha più potere ce lo manda. non esiste che vada a finire, per quanto strana, in manicomio una persona che ha potere, perché nessuno si permette di interferire con la sua vita. Invece se una persona non ha potere, può essere in tutti i modi, può essere anche la persona più docile di questo mondo, dicono appunto che è passiva se è docile e la portano via lo stesso. Per cui qui c'è appunto un rapporto di potere, chi ha più potere decide della vita di chi ne ha meno. Quello che è grave è che la nostra società prevede delle leggi a questo proposito. Allora noi non dobbiamo chiedere l'abolizione del manicomio perché è una stupidaggine, dobbiamo chiedere l'abolizione di questa legge qui, perché poi uno se sceglie da sé può andare per esempio in medicina uno può andare dal medico ufficiale, può andare dal medico omeopatico, certo. Può andare a farsi l'agopuntura, certo. Può andare anche se vuole dal mago o dalla fattucchiera, ognuno va dove vuole, ma deve scegliere lui, non ci deve essere una legge che ti impone di sottoporti a certi trattamenti. Questa va tolta, se si toglie questa legge si prende un'altra strada, finché c'è questa legge siamo nella vecchia strada e il dire che non ci sono più manicomi è una pura bufala e anche una stupidaggine.
Certo, da quanto dici tu è chiaro che il problema diventa non un problema medico ma politico. Cioè, quindi
il problema è politico, è tutto politico. Il problema della libertà è un problema politico.
Certo, quindi,
sì, e il problema medico non c'entra, il problema è il dare a dei medici questi poteri. Esatto. Appunto.
Quindi è un problema su cui tutte le persone, perché molti ti dicono ma io che ne so, è un problema specifico.
No, è un problema che ci riguarda tutti, esatto, perché un cittadino può sempre essere, prima di tutto un cittadino deve interessarsi della libertà anche degli altri cittadini, perché non si difende la libertà a livello individuale, la libertà si difende per tutti o non si difende affatto. Poi appunto nessuno di noi è al sicuro, perché ognuno di noi può essere, esatto, può essere a un certo punto da qualcuno che ci tiene in mano perché ha più potere per il fatto che si pensa in un certo modo. Volevo dire, per venire nello specifico di Francesco Mastrogiovanni, Francesco Mastrogiovanni era un anarchico e c'è tutta una storia lunghissima degli anarchici che sono stati internati perché anarchici, certo. Allora poi si trovano qualsiasi scusa e si buttano dentro, per cui è una storia vecchia che si ripete e si ripeterà sempre se non togliamo allo Stato questo potere, se non togliamo questa legge che è una legge liberticida.
Completamente. Senti, un'ultimissima domanda, una valutazione. Secondo te si sta parlando un po', forse sicuramente più di qualche anno fa, di questi problemi? C'è la possibilità che a livello generale si prenda coscienza per fare questo salto che dicevi tu, questo salto?
Sì, io lo spero che ci sia la possibilità. L'ambiente politico ora, no, più fascista che altro, non lascia molte speranze. Appunto, però naturalmente è una battaglia politica, questa è una battaglia per la libertà,
certo.
Cioè, che Sartre lo dice benissimo, parla di stato terapeutico, intendendo con stato terapeutico lo stato che con la scusa della salute controlla le persone. Ha scritto anche un libro a proposito, tra l'altro Sartre, che ha scritto una grandissima quantità di libri, che è una delle persone più intelligenti che io abbia conosciuto, io appunto gli dicevo sempre che era il Voltaire dei nostri tempi. Sartre in Italia è pubblicato pochissimo, conosciuto quasi per niente, e qui in Italia credono che noi sulla critica alla psichiatria si sia avanti, invece siamo indietro, più indietro ancora perché si crede di essere avanti.
Certo, infatti, è l'ambiguità, certo, sì. Perché il discorso della 180 passa come qualcosa che non lo era, in realtà. Era l'inizio di un dibattito, poteva essere.
Riguarda Sartre, perché non ne parla nessuno, voglio parlarne anche concretamente, lui diceva ironicamente, a proposito di normalità, che secondo lui la norma è una ragazza, lui è di New York, la norma è una ragazza che abita a Brooklyn. Perché il problema, per esempio, importante non è chiedersi che cos'è la follia, il problema importante è chiedersi che cos'è la normalità, poi ognuno risponda come vuole.
Infatti.
Va bene.
Grazie, grazie Giorgio del tuo contributo. Ciao, buona giornata, ciao.
E allora 15:34, adesso siamo in collegamento con la seconda interlocutrice di quest'oggi, che salutiamo. Ciao Maria Rosaria, buongiorno. Senti?
Buongiorno, ciao.
Ciao. Allora, Maria Rosaria D'Oronzo è presidente del Centro di Relazioni Umane di Bologna, no?
Sì.
Allora, quindi tu hai avuto a che fare molte volte con situazioni di questo tipo, anche tu so che hai spesso rifiutato di firmare dei TSO e per questo hai avuto anche delle noie, no, di carattere giudiziario. Però il problema è appunto... Pronto?
Devo correggere subito.
Correggi subito.
Sì, io ho delle noie giudiziarie.
Ancora?
Sì, ancora, sì. I processi sono in corso, sono due. Non perché non ho firmato, perché non è nel mio potere di firmare in quanto io sono una psicologa e non una psichiatra, ma perché mi sono opposta ai trattamenti sanitari obbligatori e tutti e due erano per strada, tutte e due le volte, una era nel 2007, l'altra è stata nel 2009, per cui io come psicologa, oltre che centro di relazioni umane, telefono viola di Bologna, mi sono opposta a quello che stava accadendo, cioè un sequestro di persone, persone che erano in strada a Bologna, io vivo e lavoro a Bologna, per cui un grande spiegamento di forze con carabinieri e polizia, l'autoambulanza e i vigili. Nel 2008 non c'erano i vigili, per cui era illegale, e poi il lavoro l'ho passato all'avvocato praticamente con il tribunale, e invece nel 2009 erano presenti i vigili, gli infermieri e anche la polizia, però siccome la legge italiana dice che se la persona accetta il colloquio con una psicologa e quindi accetta le cure, il trattamento sanitario obbligatorio non è più valido, questa base mi opporrò sempre a qualsiasi TSO.
Ti sei messa in mezzo, ha impedito lo svolgimento della tremenda legge. Vabbè, infatti è un'esperienza anche questa, perché quelli... sappiamo di quante persone perdono la vita poi per un'aggressione come Aldrovandi, no? In strada, proprio fermi in strada, che poi vengono appunto si agitano un po' la situazione e ci lasciano la vita.
Sì, a proposito di questa situazione che hai appena menzionato, circa 3-4 settimane fa a Bologna è stato morto, come nel caso di Aldrovandi, un ragazzo di 18 anni in comunità terapeutica, in quanto dopo era domenica, aveva passato la domenica con la mamma e dopo è stato riaccompagnato nella comunità terapeutica, o meglio chiamarlo manicomio moderno. Al rientro il ragazzo voleva giocare con la PlayStation, gli operatori, educatori, assistenti sanitari, non importa la qualifica, gliel'hanno impedito e dopo hanno dovuto certificare la sua morte per contenzione. Pare che gli sia stato bloccato a terra nelle stesse condizioni di Federico. con il ginocchio sulla schiena.
Certo, come hanno fatto con l'altro avanti, perché gli impediva ciò la respirazione, quindi ha portato al collasso. Ecco, insomma, vabbè, quindi vedi che la situazione porta anche alla morte, ma al di là della morte, che appunto è, come diceva anche Antonucci, è un caso, è la punta di un iceberg, e molte altre sofferenze vengono inflitte di cui non si sa niente, non vanno nemmeno in cronaca. Ecco, secondo te questo fenomeno, il fenomeno del trattamento sanitario obbligatorio, si sta espandendo oppure no in questo paese? E se si sta espandendo, quali cause?
Sì che si sta espandendo. L'altro giorno è uscita la notizia che all'Aquila ci sono state un'impennata del trattamento sanitario obbligatorio. Invece di costruire case aprono corsie di psichiatria, di manicomio. Si sta espandendo perché sarà l'insicurezza che ci viene dalle nostre strade presiedute dalla forza dell'ordine, svuotate invece dai cittadini, e comunque è un senso di paura a cui lo Stato cerca di rispondere con la forza.
Infatti diventa proprio uno stato di paura, oltre che uno stato appunto di controllo farmaceutico. Dunque,
sì, ma la contenzione farmaceutica comunque è sempre una contenzione, è sempre una non è violenza fisica, è violenza chimica, però siamo a questo punto, cioè la persona etichettata malata di mente non può discutere con il suo psichiatra la possibilità di uno scalaggio oppure la possibilità di un cambiamento di farmaco, perché questo viene verbalizzato come rifiuto.
Ah, certo.
E quindi apre la porta al TSO.
Certo. Quindi si sta espandendo. Quindi voglio dire, al malessere sociale provocato dalle condizioni, la crisi, l'assenza di lavoro, difficoltà del sovrappopolamento urbano, e così, mancanza di servizi, eccetera, si risponde, quindi il disagio sociale c'è, però si risponde in maniera, quindi, diciamo, psichiatrica.
Sì, pronto?
Sì, io ti sento.
Voglio ricordare anche un altro caso, un'altra situazione che sta accadendo in Sardegna, nel provincia dell'Iglesias, dove la crisi ha portato alla chiusura di moltissimi capannoni, specialmente dell'agricoltura, stalle, allevamenti di questa natura, sì. E si risponde con ansiolitici e psicofarmaci.
Eh sì, invece di troppo di organizzare posti di lavoro, rilanciare il welfare, invece di rispondere, diciamo, sul piano economico, si risponde sul piano. E questi sono diversi casi di persone che hanno dato in escandescenza perché hanno perso il lavoro o altri problemi legati, che ne so, al mutuo della casa, eccetera, quindi dovuti alla crisi economica, e si risponde come se fossero delle persone malate, quando semplicemente lì non hanno più soldi per tirare avanti, insomma.
Sì, ma anche le strade ormai che sono deserte e che appunto fanno paura, perché sono strade di nessuno, nel senso che nei centri urbani ci sono negozi, ci sono banche, uffici, per cui alle 8 di sera è tutto chiuso e diventa appunto terra di nessuno. Certo che c'è la paura, ma non si può affrontare la paura sedando il cervello. Perché lo psicofarmaco fa questo, quindi per sedare la paura di andare, di uscire, di incontrarsi nelle piazze, perché appunto le piazze sono vuote, sedano il cervello così nessuno esce.
Infatti, ma però ecco, questa cosa, a quanto mi risulta, si sta diffondendo anche in carcere, che poi c'è la vecchia abitudine, prima tra le punizioni di quelli che facevano le rivolte, oltre bastonamento e anni, cioè, e denunce, venivano anche spesso legati al letto di contenzione, per questa idea che chi si rivolta all'autorità per eccellenza, che è appunto il carcere, è sicuramente una persona non va bene, cioè dovrebbe accettarla la punizione. Vabbè, questo poi del letto di contenzione è praticamente scomparso nelle galere, però ci stanno sviluppando in molte carceri delle infermerie psichiatriche, a fianco all'infermeria normale, per chi si sbuccia il ginocchio eccetera, c'è l'infermeria psichiatrica, ecco, ed è anche, quindi anche quello un modo che passa, diciamo, dal consueto pestaggio, che era il sistema con cui si manteneva l'ordine in carcere, a quello psichiatrico.
Secondo me sono stati più scientifici. Nel senso che il pestaggio adesso passa direttamente nella chimica al cervello, e piuttosto non si è più così brutali e come dire, e antiquati negli strumenti.
Oh, però ecco, mentre il pestaggio, bene o male, anche se crea un trauma, però poi passato, quando tu esci, finisci la galera, te ne torni a casa e sì, parte qualche cicatrice, stai a posto, invece credo che quello lascia un segno ben maggiore, no?
Sì, e non solo, non solo a livello di umiliazione, che è un crimine morale, l'umiliazione è una morte morale della persona, in quanto viene squalificata, in quanto ad esempio uno sciopero della fame in carcere perde il significato, perché diventa una malattia psichiatrica, non è più un diritto allo sciopero, certo. Diventa una malattia psichiatrica, quindi non c'è solo questo, purtroppo, il fatto è che poi la psichiatria, se il carcere finisce, la psichiatria non finisce mai.
E questo è il problema, diventa quindi una pena aggiuntiva, no, praticamente, perché appunto poi ti segue anche quando esci, non sei più libero, anche una volta abbandonati i cancelli, non lasciate alle spalle quei cancelli, rimani sottoposto a questo controllo.
Resti lo stesso schizofrenico che gli è venuta la schizofrenia in carcere in quanto disubbidiente e rivoltoso all'ordine costituito, e dopo finita la pena si continua ad essere schizofrenico.
Senti, tu appunto qualche esperienza, delle tue esperienze, no? Hai conosciuto qualcuno che ha subito il TSO e che traumi manifestava ancora, cioè che si portava appresso?
Innanzitutto la paura che può succedere ancora, ed è paralizzante, perché non c'è una ragione per che giustifica il TSO, quindi è una paura che penalizza, può succedere in qualsiasi momento, per qualsiasi situazione, anche quelle meno, come dire, meno rissose, anche quelle più lineari. E innanzitutto c'è questo, poi c'è la vergogna, per cui non si è liberi, si vengono tagliate le ali. Poi c'è la rabbia, per cui gli altri, chi non ha subito queste cose, non le capisce, non le conosce, e quindi non ti capisce, non ti crede. I traumi o comunque quello che resta dopo un TSO, io lo paragono spesso allo stupro, perché è uno stupro mentale.
Infatti. Quindi lascia dei segni indelebili, praticamente.
Sì. E nessuno può cambiare la storia di una persona, per quanto la persona si abbia la volontà, la forza, e non tutti ce l'hanno, di capire e quindi di riprendere in mano la propria vita, quello che è successo non potrà mai essere cancellato.
E senti, ecco, quindi
voglio dire una cosa qui: non tutti riescono a fare la storia della propria vita, per cui sono smarriti, continuano a pensare magari che loro sono delle persone come tutti quanti gli altri, che hanno gli stessi diritti degli altri, però a volte la malattia gli fa fare delle cose strane, e questa concomitanza tra la paura della forza fisica, della forza dell'ordine che entra in casa magari legandoti e trattandoti, tirandoti per i capelli, come è successo poco tempo fa a Ferrara, una donna di 60 anni, insieme al fatto di essere convinti della mentalità della psichiatria che esista una malattia per cui governa i tuoi pensieri, queste due cose, la paura della forza fisica che può accadere che ti vengano addosso, e la paura che può accadere che una malattia strana, non ben definita, non curabile, non si può essere solo vittime, a volte fa perdere la voglia di vivere.
Certo, certo, è proprio così. Infatti, Sassi, questo tu dicevi prima, affermavi che secondo te è in espansione questo, diciamo, il controllo psichiatrico per via farmaceutica o di altro tipo. Cioè, questa cosa è legata alla situazione sociale complessiva, cioè, oppure c'è qualche particolare evento, qualche particolare causa, insomma. È la situazione generale di difficile governabilità, di difficoltà della, diciamo, per le persone di trovare una prospettiva di vita, un inserimento sociale, relazioni ricche e positive tra gli umani. Tutto questo, oppure ci sono delle cause più particolari, più precise?
No, non credo che ci siano delle altre cause, nel senso che la psichiatria e quindi i suoi interventi sono sempre indirizzati su un conflitto. Quando c'è un conflitto arriva la psichiatria, e quindi il fatto di essere adeguati più o meno a una realtà sociale che non ci appartiene, che può essere quella di mio padre, di mio marito, delle mie amiche, e quindi il fatto di entrare in conflitto con gli altri è questo che scatena il TSO. La psichiatria non si occupa della sofferenza della persona, la psichiatria si occupa dei conflitti sociali, per cui dove c'è un conflitto viene chiamato il 118. Ad esempio qualche settimana fa sono stata chiamata perché una signora qui a Bologna, anche lei sulla sessantina d'anni, parlava a voce alta la notte. In realtà lei dopo mi ha detto che pregava, ma non importa se cantava o pregava, il fatto è che i vicini di casa, fin tanto era presente il marito, hanno avuto un rapporto con il marito, poi il marito è dovuto andare via per motivi di lavoro e nel giro di due notti l'hanno fatta portare, nessuno ha parlato con lei.
Accidenti.
L'abbiamo liberata.
Meno male, perché c'è una persona più importante di questa che tutte le domeniche parla da solo in un balcone, eppure c'ha milioni di seguaci invece di, e poi dice cose anche poco razionali, per cui no, se le stesse cose le dice una persona in mezzo alla strada è facile che lo rinchiudono.
È sempre stato così, quindi i trattamenti degli psichiatri hanno una forte espansione. Tra l'altro adesso è in uso dappertutto, il laboratorio è stato Bologna, però adesso ormai lo usano un po' dappertutto, la minaccia, cioè o vieni con le buone e quindi sulla carta appare come un trattamento sanitario volontario, ma in realtà è la minaccia che se non si segue i sanitari, allora diventa un trattamento sanitario obbligatorio.
Certo. Senti, una considerazione, perché volevo per un attimo confrontare la mia. Quando è uscito il video di Mastro Giovanni sulla rivista, cioè online, no? Sulla rivista Espresso, quello che si è saputo, che molta gente l'ha visto, c'era lì l'elenco decine di migliaia di persone, tantissime, e sulla rete era pieno di indignazioni, rabbia, perché a molti dicevano chiaramente questo è un trattamento nazista, e credo che no, non c'è altra definizione. Perché però questa indignazione dura 2-3 giorni e poi già è scomparsa? Adesso non se ne parla più né sui giornali, eppure c'è il processo in corso, non se ne parla, niente, silenzio totale, la gente ha buttato alle spalle e si va avanti. Com'è questa cioè i campi di sterminio sono stati una cosa, perlomeno ce li siamo ricordati per qualche decina d'anni, questa invece qualche decina d'ore, è un po' poco, no?
Sì, non ti so rispondere, probabilmente probabilmente non è così differente, nel senso che ci sono i partigiani, chi ancora è ancora vivo, che continuano a ricordare e a chiamare, a fare un appello alla memoria. Forse noi continueremo a parlarne di queste cose in tutte le sedi.
Insomma, quindi comunque è amara questa considerazione. Io francamente pensavo che sarebbe successo qualcosa, che so, interrogazioni parlamentari, cioè dibattiti culturali, fondi sulle prime pagine dei giornali. Invece, appunto, dopo il secondo giorno si è...
Tutto passa, come quella di Mastro Giovanni, come hai ricordato bene anche te prima, come una questione di mala sanità, come infatti. Una questione che non è stato seguito il protocollo, da dire poi che i protocolli sono talmente tanti, con delle variazioni, che appellarsi a un protocollo fa anche ridere. Quello che è stato visto nel video, che hanno potuto vedere tutti quanti, è che è un sistema dell'indifferenza, un sistema del pregiudizio della psichiatria. Una volta che siamo lì siamo vuoti a perdere, e non c'è una questione di mala sanità, cioè dare da bere e da mangiare a qualcuno che è dentro l'istituzione qualsiasi, non è una situazione di mal servizio.
No, infatti, è proprio un'altra categoria, un'altra, si parla di supplizi, torture, un altro concetto. Anche i torturati venivano fatti bene, probabilmente, però erano sempre torturati. E insomma, infatti siamo... Bene, Maria Rosaria, siamo in chiusura, ti ringraziamo per questa, però cercheremo di seguirla molto, soprattutto questo discorso poi della chiusura degli OPG, che comunque sarà una diffusione sul territorio, insomma il non affrontamento, anche se si parla di questi argomenti, il non affrontamento, come diceva Giorgio Antonucci, del nucleo del problema, cioè se una persona deve essere impedita nella propria libertà oppure no, e questo il principio poi è di libertà. Ecco, ne continuiamo a parlare perché... comunque dei fatti ci sono in corso, e non è escluso poi che però ci sono dei proposte in Parlamento addirittura per riaprire proprio i manicomi, visto che la cultura c'è, dice a sto punto apriamo, che poi ci sono già cliniche private, però rendiamo di nuovo una situazione ante 180.
Certo, dobbiamo ricordare, appunto, a proposito della memoria, dobbiamo ricordare Francesco Mastro Giovanni, ma anche Giuseppe Casso non era un anarchico, quindi non c'è neanche questo tipo di giustificazione, se può essere, possiamo considerarla tale. Giuseppe Casso era un ambulante di Cagliari, che dopo aver subito diverse multe per il suo lavoro di ambulante dei vigili urbani, si mette a discutere su una multa, e il fatto di chiedere e di capire la ragione perché ogni giorno gli arrivavano multe di 2.000 euro è stato preso, portato in ospedale psichiatrico, legato per una settimana e poi è morto perché il cuore non gli reggeva. Certo. Quindi queste persone non sono neanche medici, perché per poter fare un trattamento di qualsiasi tipo, anche dell'aspirina, bisogna sapere se la persona è più o meno biologicamente adatta a quel tipo di trattamento, se vogliamo chiamare trattamento queste torture.
Infatti vanno chiamate con loro nome, cioè proprio torture. Ti ringraziamo, Maria Rosaria, soprattutto per la tua esperienza, ti auguriamo ovviamente buon lavoro e ci sentiamo presto.
Presto.
Ciao, grazie, ciao.
Grazie, ciao. Melli, melli, le operne che tieni che tu sarucci ne rendi che. Melli, 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 le operne che tieni che tu sarucci ne rendi che.
Ebbene, siamo arrivati in fine trasmissione, abbiamo trattato esclusivamente questo problema perché credo che insomma le emozioni, anche se sono state sopite, delle persone che hanno visto e che si sono giustamente arrabbiate di quella tortura a cui è stato sottoposto Mastro Giovanni, appunto, che è rappresentative di migliaia e migliaia di casi analoghi e che l'hanno condotto poi alla morte, insomma, sia un problema da aprire, che meriti insomma di essere discusso per aprire le nostre coscienze e capire come combattere per abolire questa tortura, che è una delle più feroci, e tutte le altre. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa sugli 87.9 e sempre dalle 15 alle 16. Ricordiamo, per chi volesse diciamo contattare questa trasmissione, oltre il telefono che è 06 49 17 50, c'è anche una mail che si chiama La Conta, tutto attaccato, minuscolo, laconta@ondarossa.info. Ci sentiamo mercoledì prossimo. Buona giornata a tutti e tutte e ovviamente buona libertà.
Di qui sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò,
non mi farò peccare.
Sogni troppo cari per non rischiare, ma nella strada sai, impari presto dove andarteli a cercare. I sogni insegnano a sbagliare e ai sogni c'è un limite, te lo dai giudice, il tempo che passa e secondino è grassa. Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò di qui sarò più saggio, quando uscirò non mi farò peccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai. Soffitto e droghe attesa, chi sbaglia paga sì, ma non chi ha la divisa. Scuola di vita è il pesce più grosso che mangia, il più piccolo la legge del mondo che gira con il piombo. Quando uscirò di qui